Prendiamo spunto dalla questione dell'eccezionalismo cognitivo ed umano per discutere della questione del rapporto con l'animalità, che è uno dei temi abbastanza interessanti che trovate nel mio libro, e che ovviamente ci impegna su svariati livelli, nel senso che mi rendo conto che sono temi sui quali non si riflette quasi mai, però cercate di fare un piccolo sforzo, nel senso che come abbiamo visto con Cartesio, noi tendiamo a rifiutare l'idea di essere perlomeno in parte animali. Io direi qualcosa di più del perlomeno in parte, ma vabbè. Perché tutto quello che è animale l'abbiamo relegato nella famosa res extensa, che vi ricordo è qualcosa di simile a un flipper fondamentalmente, nel senso che dal punto di vista cartesiano la res extensa si muove senza nessun tipo di consapevolezza e in base a sollecitazioni meccaniche. C'è un sistema che lui si era inventato di flussi interni che sbattono e fanno sì che le cose si muovano, insomma, diciamo, è un mezzo delirio fondamentalmente, però l'idea generale qual è? Che appunto separa radicalmente ciò che è umano, secondo Cartesio, ovvero sia la res cogitans, da tutto il resto. E in tutto questo resto evidentemente c'è l'animale. Questo è in qualche misura uno dei modi nei quali si dà a vedere chiaramente nella nostra cultura l'eccezionalismo umano, o come l'abbiamo anche chiamato, l'antropocentrismo, ovvero sia l'idea che l'universo mondo ruoti attorno a noi. La formulazione più chiara di questo sta, per esempio, nelle nostre sacre scritture. Direi che a qualcuno scappa il microfono, come si dice. Allora, dicevamo che appunto le sacre scritture cosa dicono? Danno una serie di stimoli estremamente interessanti sul modo in cui noi pensiamo il mondo, fondamentalmente. Perché da una parte c'è quest'idea di completezza. Dio lavora per 7 giorni, dopodiché finito. La creazione avviene in quel momento lì, ma non ce n'è, poi dopo rimane tutto fermo. E questo è interessante sottolinearlo perché appunto fa a cazzotti con quello che stiamo scoprendo lentamente anche in fisica e con tutta un'altra serie di questioni che sono abbastanza rilevanti. Dall'altra parte, dopo questo gesto di creazione di cui noi siamo il culmine, manca a dirlo, il Signore ci consegna le chiavi del paradiso e ci dice: ok, questa è tutta roba vostra, datele i nomi, nominatela, fatene quello che volete, custoditela. Ci sarebbe sta clausola che però ci è sfuggita da qualche parte, ce la siamo persa. Quindi, dal racconto della nostra religione, ormai ancestrale, perché insomma sono 2000 rotti anni, deriva questo, ovvero sia il fatto che noi ci riteniamo i migliori, le uniche cose che possono fare e disfare del mondo quello che preferiscono. Il mondo è una grossa riserva di risorse. Non è strano che poi l'economia lo faccia diventare effettivamente questo. Perché sin da quando abbiamo cominciato a ragionare in termini di scrittura, in termini di immaginazione anche, chiaramente, umana, noi ci siamo percepiti come quelli che possono fare quello che gli pare del pianeta. E di chi ci abita sopra, perché c'è questo piccolo discorso che ultimamente sta cominciando a venire un po' in luce. Il vivente è molto più ampio di noi. Il vivente sono migliaia di specie, milioni di specie. Il vivente è anche il vegetale. Tant'è che trovo abbastanza peculiare, spesso e volentieri, tutta una retorica che ruota attorno agli stili di alimentazione per la quale l'animale non si può toccare. Perché il vegetale che t'ha fatto? Cioè, un cespo di lattuga, poveraccio, camperebbe anche lui, o no? Se dobbiamo prendere questo come spunto di ragionamento, stiamo in un ginepraio infernale, perché comunque stabiliamo una serie di gerarchie. Allora, questo non lo mangio, questo lo mangio. Quindi, capite che, no? Anche lì c'è un riflesso di questo nostro atteggiamento un tantino problematico. Dopodiché, siccome appunto eravamo, come dire, il miracolo della creazione, non potevamo non avere anche uno stile di conoscenza particolare. Quindi dall'eccezionalismo umano discende in qualche misura l'eccezionalismo cognitivo, Che vuole dire l'eccezionalismo cognitivo? Che noi oggi siamo convinti che ci sia un solo modo di fare conoscenza, che è quello scientifico. Manco a dirlo, incardinato su tutti i principi dell'intelligenza cartesiana. Quindi matematica, fisica, esperimenti, scienze empiriche, scienze dure, tutti approcci verso il mondo che ribadiscono quella famosa separazione di cui abbiamo appena parlato. Perché? Perché le scienze naturali si fondano sulla distinzione assoluta tra soggetto e oggetto. Io studio un sasso, io sono io, il sasso è il sasso. Fine della storia. Questa cosa cede il passo al ragionamento critico già quando cominciamo a parlare delle scienze sociali. L'abbiamo detto, ci sono stati alla fine dell'Ottocento dei lunghi dibattiti che si chiamano dibattiti sul metodo, che servivano a stabilire se le scienze naturali potessero o meno essere il modello delle scienze umane. Perché? Perché noi nelle scienze sociali studiamo degli oggetti che sono a loro volta soggetti. Non solo, ma noi stessi, come già vi ho fatto notare, siamo contemporaneamente soggetti e oggetti, perché nel momento in cui mi chiedo ho fame, io mi sto dando dell'oggetto in qualche modo. Sono stanco? No? È come se fossimo due contemporaneamente, uno che guarda l'altro e dice sì, sei stanco. Nel momento in cui io penso me stesso, questa dicotomia soggetto-oggetto collassa. Perché io sono contemporaneamente, e questa è una parola che vorrei che vi ricordaste, ve l'ho detto più volte, io sono contemporaneamente soggetto e oggetto. Et, non aut, aut. Mentre tutta la nostra scienza si è costruita invece su questa perfetta alterità, ovvero sia io studio, tu stai lì. L'oggettività è questa, in qualche misura. Ok? Ora, come credo di avervi accennato, le stesse scienze dure sono addivenute alla scoperta che questo non è vero. Per esempio, nella fisica quantistica sappiamo perfettamente che osservare qualcosa vuol dire cambiarne la condizione. Quindi l'osservazione è comunque un'interferenza, è una relazione. Non c'è possibilità che tra oggetto e soggetto non ci sia nulla. C'è anzi quel famoso feedback di cui abbiamo parlato, no? Vi ricordate la Wechselwirkung di Simmel, che non vale soltanto per i rapporti tra esseri umani, ma vale per qualunque cosa nel mondo, di fatto. Questo è il tema che per molti versi è stato abusato nel New Age della fondamentale interconnessione di tutte le cose. Ecco, noi sappiamo a livello quantistico che questo oramai è vero. Sappiamo anche che probabilmente lo è anche ad altri livelli, anche se stiamo facendo i salti mortali per cercare di evitare di prenderlo in considerazione perché ci creerebbe dei problemi. Però comunque di fatto noi sappiamo che questa dicotomia così ferrea, soggetto e oggetto, non regge più, è un'altra di quelle che non sta reggendo più. Però allo stesso tempo fonda questa pretesa di un sapere il più possibile oggettivo, diciamo che la pretesa è quella a un sapere oggettivo. Perché noi oggi sappiamo che non è possibile questo? Perché, come vi ho detto fino alla nausea, sappiamo che la conoscenza è un processo di riduzione. E di conseguenza noi sappiamo del reale, la famosa realität, se vi ricordate, una versione semplificata. Per quanto questa possa essere precisa, non sarà mai uguale all'originale. Quindi ci sarà sempre uno scarto cognitivo tra ciò che io so e ciò che c'è. Per quanto io affini le mie armi, per quanto io perfezioni i miei metodi, questo scarto rimane. Ci siamo fin qui sui vari eccezionalismi, quindi vuol dire di fatto, in parole povere, che l'uomo si considera o si è considerato fino ad oggi il centro dell'universo, titolato a fare di questo universo quello che più gli aggrada, senza nessun tipo di problema di relazione, di etica, di equità e via discorrendo, e da questa posizione di unicità ha anche elaborato un modello di conoscenza che diciamo che è un po' meno che antropocentrista, stato più a lungo eurocentrista, ma ora lo potremmo definire modernocentrista, nel senso che è un sapere del quale si serve la modernità per intessere dei rapporti imperialistici nei confronti degli altri saperi, perché, checché noi ne diciamo, di saperi ce ne sono tanti, sia all'interno della nostra cultura che in altre culture, come abbiamo visto, no? Abbiamo visto culture e culture, vi ricorderete questa cosa. Allora, non vi stupirà sapere, per esempio, che sebbene appunto noi ci si fregi di questa, come dire, capacità cognitiva superiore, da svariati anni in qua noi stiamo saccheggiando gli altri saperi per avere degli spunti, perché il nostro si è un po' esaurito. Allora, pur ritenendo per esempio che i curanderi dell'Amazzonia siano dei selvaggi ignoranti che non capiscono assolutamente un accidente e meritano lo sterminio, comunque andiamo da loro a chiedere quali sono le piante medicinali che utilizzano. E poi le brevettiamo, noi. Questi sarebbero gli eroi del momento, che sono quelli di Big Pharma, avete presente? Pfizer, tutti questi, Moderna, tutti quelli che sentirete menzionare per i vaccini, eccetera, eccetera. Ecco, le grandi aziende farmaceutiche stanno facendo un'opera di sistematica spoliazione dei saperi tradizionali, pur ritenendosi ovviamente superiori, avendo loro un sapere scientifico che gli altri non hanno, però guarda caso questo altro sapere spesso e volentieri è migliore. E questo ci permette di andare anche a vedere un attimo Morin, il libro I Sette Saperi, che si occupa esattamente di queste questioni. A un certo punto c'è una cosa che si chiama il pensiero contestuale, il sapere contestuale.
C'hai una domanda interessante?
C'ho una domanda interessante?
Sì, sul Teams aperto qui sotto.
Oh, bene, allora ci chiede una vostra collega se possiamo fare un parallelo con fenomeno e noumeno a proposito di questo discorso. Come dire, sì e no. Sapete di che si tratta fenomeno e noumeno? Ok, allora di fatto fenomeno e noumeno è un modo di approcciare questo discorso, ovvero sia noi vediamo certe cose che però non sono la realtà in sé, sono ciò che riusciamo a vedere noi per via delle nostre percezioni e tutto quanto questo. Va bene, però il problema qual è? Che fenomeno e noumeno stabilisce di nuovo una dicotomia, è un altro opt-out. Qui forse dovremmo dire appunto che le cose sono contemporaneamente fenomeno e noumeno. Perché, come vi dicevo, giusto appunto, se anche nelle cose ci sono degli aspetti che noi non apprezziamo, ciò non vuol dire che loro non siano lì e allo stesso tempo non abbiano riflessi su di noi. Per cui dobbiamo considerare effettivamente questo scarto, che può essere ricondotto serenamente al discorso dell'opposizione fenomeno e noumeno, laddove appunto questa venga concettualizzata in modo inclusivo e non esclusivo, ovvero sia fenomeno e noumeno. Di fatto questa dinamica, questo discorso si riferisce allo scarto fra la nostra capacità di percepire e di conoscere e la realtà. Quindi l'opposizione Realität-Wirklichkeit discende effettivamente da lì, è tutto questo set di ragionamenti anche filosofici che sono stati messi in campo per affrontare questo discorso. Allora, dicevo pensiero contestuale, tornando all'argomento, al tema della lezione. Che vuol dire pensiero contestuale? Vuol dire una conoscenza che faccia tesoro della specificità del contesto che sta conoscendo. Perché qui abbiamo un'altra coppia di opt-out che va considerata, che è quella tra universale e particolare. Per noi, che abbiamo questa smania, il sapere non può che essere universale, ovvero sia non può che applicarsi ovunque, senza condizioni particolari, senza specificità. Questo lo rende un sapere astratto. È un po' il processo per cui si crea l'idea platonica, non so se vi ricordate vagamente la questione. Io prendo un qualcosa di, no, essenziale, e dopodiché lo rendo eterno. Quindi l'idea di sedia in qualche modo è un oggetto sul quale io possa sedermi, che abbia modo di supportarmi, eccetera. Dopodiché tutte le specificità di queste sedie, se avranno una sola zampa centrale con dei supportini, quattro zampe, tre zampe, cinque, non avranno zampe, saranno fatte in legno, non mi interessa. Quelli sono accidenti, dice la filosofia. E noi ragioniamo in questo modo. Il sapere è universale, dopodiché le incarnazioni specifiche lasciano il tempo che trovano. Però è sbagliato. Perché? Perché appunto, siccome noi non sappiamo tutto quello che dovremmo sapere di tutto, illuderci di poter mettere a punto un sapere che funzioni ovunque è un altro atto di presunzione. Per spiegarvi questo discorso vi faccio un esempio che forse avrete sentito nominare, non so se avete mai sentito parlare del disastro del Vaillant. Il disastro del Vaillant ha a che vedere con una delle prime sbornie moderniste italiane, ed ha a che fare con la costruzione di una diga. Allora, nella Vulgata pare che sta diga sia crollata, e invece non è vero. La diga sta lì, se volete andarla a vedere, è una di quelle gite che potrebbero meritare un minimo di dispendio energetico. Perché non è stata la diga a crollare e a lasciare andare via l'acqua, è stata l'acqua a saltare la diga. E voi mi direte, com'è accaduta questa cosa? È accaduta perché quando hanno costruito la diga, l'hanno costruita alle pendici di un monte che nel dialetto locale si chiama Monte Toc. Toc vuol dire marcio. Che cosa ti direbbe il buon senso? Che un monte marcio probabilmente si sfalda, no? Però noi abbiamo mandato i nostri esperti geologi con i loro macchinari, le loro apparecchiature, che hanno fatto dei rilievi e hanno detto che questa denominazione era semplicemente il sapere tradizionale della zona che non andava preso in considerazione perché il monte era perfettamente in grado di sopportare le nuove condizioni. Quindi hanno costruito la diga, hanno fatto il lago, il monte è crollato dentro il lago e ha fatto uscire l'acqua, che ha sterminato centinaia di persone a valle. È stato uno dei più grandi disastri della nostra storia recente. Quello è il pensiero contestuale. E quello è l'eccezionalismo cognitivo. Ovvero sia, è l'idea che un sapere che tu ottieni attraverso certe procedure è migliore del sapere di chi vive lì. Perché chi vive lì è un ignorante che non sa assolutamente nulla e che non ha nessun accesso alle stesse fonti del tuo sapere. Chi vive lì conosce lì, non ha un sapere universale. Ma un sapere universale è una chimera. Non so se voi andate mai in montagna. Allora saprete, se andate in montagna, che quasi ogni valle ha un microclima suo. E che se tu senti le previsioni del tempo generali, spesso e volentieri non vanno bene per niente, perché dice ci sarà sole ovunque dove sei tu piove, o viceversa. Perché? Perché ogni valle ha delle condizioni sue, che sono date non soltanto dai flussi del tempo e del vento e delle nuvole, eccetera, ma sono date anche dal grado di forestazione, sono date da quello che c'è nel sottosuolo, sono date da una serie di fattori che noi non mettiamo insieme. E questo è il punto del sapere contestuale. Il sapere contestuale cerca di rimettere insieme tutti i vari saperi specialistici che invece si ritengono tutti autonomi. Uno dei, purtroppo, non presidenti americani, che si chiama Al Gore, ha scritto svariati testi molto belli di ambiente, perché è uno che si è posto sempre il problema, non è una questione elettorale, si è sempre posto la questione. Uno si chiama La Terra in bilico, e in questo testo, che ormai ha 30 anni, credo, qualcosa del genere, Al Gore parla esattamente di quanto non abbiamo capito niente di clima. Perché dice, noi siamo convinti che se deforestiamo, e a questo punto stiamo parlando per esempio del Brasile, di quell'altro, allora se noi deforestiamo siamo convinti che poi ripiantando gli alberi rimetteremo le cose a posto. Ma non è vero. Perché se noi deforestiamo distruggiamo un ecosistema complesso, che sta lì da millenni, nel caso delle foreste brasiliane, Ed è quindi fatto da una serie infinita di forme di vita, molte delle quali noi neanche conosciamo. Cioè noi stiamo distruggendo insetti, vegetali, fiori, animali, tutte senza averle mai viste. Perché in Amazzonia esistono ecosistemi che sono la coppa di un fiore. So se sta cosa è chiara. Quindi nel momento in cui io distruggo la foresta millenaria e ci ripianto gli alberi tutti belli geometrici, come vedete per esempio nella pianura padana, io non sto assolutamente ricostruendo lo stesso, sto facendo un altro ecosistema che è estremamente più povero, più semplice, meno efficace. E questo non è semplicemente un problema di lì, perché quell'ecosistema di prima era un fattore attivo nel clima. La foresta pluviale è così non solo perché ci piove, ma ci piove perché c'è la foresta. Se io taglio la foresta e la ripianto, lì non ci piove più. E io desertifico. Non so se è chiara la questione. Però questo non vale ovunque, vale lì. Non so se mi spiego. Quindi io posso avere un sapere che ambisce all'universalità, ma deve essere un sapere consapevole del fatto che questa universalità è un altro di quegli scopi che non riuscirà mai ad ottenere. Adesso perfino le scienze dure, le famose scienze universali, no? Quelle che pretendono di riuscire a descrivere il cosmo con delle equazioni, hanno detto, ma può darsi che le nostre equazioni valgano per la nostra provincia d'universo, che dovrebbe avere più o meno 18 miliardi di anni luce di spazio. Dopodiché di lì in poi non è detto che valgano, quindi anche loro stanno in qualche modo formulando qualche piccolo distinguo. Però da un punto di vista concreto, che poi riprende quello che dicevamo l'altra volta col famoso dibattito sulla tuttologia, quello che noi dobbiamo cominciare a capire è che il sapere è anch'esso un fenomeno complesso e che se qualcuno vive per decenni in un contesto, lui quel contesto lo conosce. Magari non lo conosce in termini chimici, non lo conosce in termini fisici, però sa una serie di cose, sa quando può fare certe cose, quando è meglio che non le faccia, cosa significano certi segni che si osservano. Tutte queste cose lui le sa, perché lui abita lì. Ok? Quindi noi dobbiamo mettere a punto un modello di conoscenza che riesca ad essere contemporaneamente, di nuovo, universale e particolare. E questo è dovuto non solo a un movimento, diciamo, di comprensione teorica, ma è dovuto anche, per esempio, alla nuova scala dei problemi. Noi abbiamo problemi globali, oggi. Abbiamo problemi che sono universali, ma si manifestano in ogni luogo in modi diversi. Quindi se non riusciamo a mettere a punto un sapere che riesca a fare entrambe le cose, quindi a ragionare nell'ampio e ragionare nello specifico, non andremo da nessuna parte. È di nuovo un problema di paradigma, come vi dicevo. Il sapere specialistico deve ritornare a dialogare con le altre forme di sapere, rinunciando alla sua boria da eccezionalismo cognitivo. È un'altra forma di sapere, più accurata per molti versi, più, come dire, strutturata e più concettualizzata, ma non per questo necessariamente migliore. Perché, di nuovo, i curanderi dell'Amazzonia non hanno mai studiato, non sanno scrivere, però conoscono le piante e sanno quello che fanno. E molte delle nuove terapie contro il cancro noi le stiamo mutuando da quel sapere che disprezziamo. Tanto per chiarirci quanto siamo ipocriti per molti versi. No? Tutta questa sicumera dei nostri esperimenti, delle procedure, degli algoritmi, delle intelligenze artificiali, tutto quello che volete, poi dobbiamo andare a parlare con un selvaggio dell'Amazzonia? Che ne sa più di noi? Sarebbe il caso che ci riflettessimo su sta cosa, perché sarebbe molto opportuno. Ok, allora, detto questo, torniamo all'animale da cui siamo partiti inizialmente, che comunque fa parte di questa costellazione anche lui. Allora, perché l'animale per noi è fonte di problemi? Nel libro trovate due teorie fondamentali. una di Erich Neumann e una di Gilbert Durand, che sarà uno degli autori di cui parleremo in questi giorni estensivamente. La teoria di Neumann è più psicologica per molti versi e ci dice: noi abbiamo paura dell'animale perché di fatto ci attrae. Ovvero sia, l'animale rappresenta per noi ormai tutto ciò a cui abbiamo rinunciato per diventare umani. Nello specifico, l'animale da noi viene concepito come idealmente immortale, perché l'animale non ha coscienza della necessità della sua morte. Magari l'animale si spaventa quando si vede minacciato, ma non per questo per lui c'è comunque una fine, e chi non sa di dover morire di fatto è immortale, fino a quando non muore. Quindi questo già, come abbiamo visto, essendo uno dei problemi profondi con i quali abbiamo costantemente a che vedere, è abbastanza interessante. Ma inoltre l'animale è spontaneo. L'animale non è ingombro da convenzioni, da pretese sistemiche e sociali, da convenzioni. L'animale, quando vuole espletare un suo bisogno, lo fa. Non deve frenarsi, non deve inibirsi, non ha problemi di vergogna. L'animale è spontaneo, come vi dicevo. E noi no. Noi viviamo in un mondo che è sempre più convenzionale. In un mondo in cui le pretese di differimento della soddisfazione sono sempre più marcate. Non solo per questioni sistemiche, ma anche per questioni di socializzazione ormai, no? Noi siamo quelli che si mettono a dieta da soli se pensano di aver mangiato troppo, non c'è bisogno che qualcuno venga a dircelo. Anzi, ci sentiamo pure in colpa mentre mangiamo o beviamo. Quindi siamo, peggio di così, si muore. Quindi l'animale in qualche misura ci attrae e allo stesso tempo terrorizza il nostro io, perché è l'io a non essere animale o a non percepirsi come animale. La famosa res cogitans per certi versi. Che però, per quanto faccia il bullo fondamentalmente, sa perfettamente di essere fragile. Il nostro io è una costruzione meravigliosa per molti versi, cioè se no non starei qui a parlare, voi non stareste lì a sentire, non avremmo quasi nulla di tutto ciò. Però allo stesso tempo, come dire, riesce ad essere un ostacolo spesso e volentieri. Allora, cosa teme l'io? Che teme di scomparire fondamentalmente. Teme che noi si torni a quello stato paradisiaco che, guarda caso, è proprio quello del paradiso terrestre, e ora vi spiegherò anche perché, in cui lui non c'era e noi stavamo meglio. Perché è l'io che si rende conto di essere mortale, è l'io che valuta e misura tutte le nostre questioni e tutti i nostri rischi, difficoltà, necessità, eccetera, che si ingegna a far sì che si possa convivere secondo certi criteri, è quasi tutta fonte, è quasi tutta, come dire, farina del suo sacco. Di conseguenza l'io appunto è, come dire, tenta di presentarsi più solido di quanto non sia. Ma noi abbiamo visto, se ci pensiamo un attimo, che nella nostra giornata, tanto per non andare lontano, ci sono molti momenti in cui lui non c'è, fa finta di esserci, un po' come i famosi, le famose personalità multiple, no? Avete presente? Sono quelli che hanno delle lunghe amnesie in cui erano qualcun altro che faceva un'altra cosa, con altre caratteristiche, eccetera. Ecco, noi per certi versi nella giornata siamo un po' così, cioè ci sono dei momenti nei quali manchiamo a noi stessi. Non so se vi è mai capitato di passare mezz'ora fantasticando senza accorgervi che è passata mezz'ora. Oddio, cazzo, dove cioè, erano le 3? Adesso sono le 4. Ecco, dove eravate voi in quell'ora? Dov'era il vostro io? Voi eravate lì, ma l'io non c'era. Oppure andare a fare guidando, no? Come dice un mio collega, è un'attività subcorticale. Perché? Perché la facciamo con una parte del cervello dove l'io non c'è, nella gran parte dei casi. Quindi voi guidate, guidando vi distraete, a un certo punto siete arrivati. Dove eravate? Lì, però il vostro io non c'era. Oppure andate a dormire. Dov'è il vostro io quando voi dormite? A farsi una birra con gli amici? A fare due passi? Come vedete, noi rifuggiamo dal porci certe domande, perché sono scomode. Sono quelle anomalie di cui abbiamo parlato per il paradigma di Kuhn. Se l'io dovesse chiedersi dove vado quando mi addormento, comincerebbe ad avere qualche difficoltà poi nel dire io sono sempre qui, sono te. Anche lì abbiamo una forma di tentativo di coincidenza, ma l'io non è il sé. L'io è qualcosa di più limitato, utile, protagonista, ma non tutto. Come abbiamo visto, il sapere orientale si propone spesso e volentieri di andare oltre l'io. Mette a punto una serie di strategie, di tecniche che permettono di accedere a una consapevolezza diversa. La meditazione, tutta una serie di pratiche, anche le famose arti marziali, sono marziali fino a un certo punto, perché l'intento elevato è quello di superare l'io attraverso l'incarnazione della prassi. Questo è il punto. A Oriente lo sanno che l'io è uno strumento come un altro. Noi invece siamo convinti che non ci sia altro che l'io. E questo è problematico. Perché l'io chiaramente ha le sue strategie per evitare di fare questa brutta fine. E una di queste è quella di differenziarci dall'animale. Di raccontarci che l'animale è una cosa e noi siamo un'altra. Dove lo vediamo questo, per esempio? Lo vediamo nelle strategie linguistiche. Quando, come vi ho detto più volte, qualcuno di noi compie degli atti che troviamo inaccettabili, cosa diciamo di lui? È una bestia. È un animale. Quelli non sono uomini, sono animali. La domanda, se la vogliamo porre, è: quando mai avete visto degli animali fare le cose di cui noi sappiamo gli uomini responsabili? Quello è il punto. Quindi non c'è un'oggettività di fondo per la quale, beh certo, vedo animali che fanno serial killer e quindi decido che quello è un atteggiamento da animale, anche l'uomo che lo fa. No, l'uomo è l'unico che fa il serial killer. Quindi quando io dico che è un animale, di fatto cosa sto facendo? Sto negando al serial killer lo statuto di essere umano. E lo etichetto come qualcosa di inferiore. Perché io sono sempre quell'eccezionalista umano di prima. Ok? Quindi l'animale diventa in qualche misura il compendio di tutti i tratti negativi che io trovo nell'essere umano. E così li esorcizzo. Però, come abbiamo visto quando abbiamo parlato del conosci te stesso, quelli sono parte del bagaglio esattamente come gli altri. Anzi, probabilmente sono la parte del bagaglio più difficile di cui farsi carico. Giusto appunto perché sono quelli con i quali abbiamo meno dimestichezza, noi occidentali in particolare, le altre culture le lasciamo da parte per il momento. Ma noi occidentali siamo quelli che sono convinti di essere puri, luminosi, perfetti, superiori, mettetene, no? E dopodiché abbiamo gente che fa quello che fa guardando le cronache. No? Stupri, violenze gratuite, suicidi, suicidi omicidi, incapacità di accettare il dato di fatto, mettetene lì quante ne volete, no? Truffe sanguinose, sfruttamento delle difficoltà altrui, siamo sempre noi, non lo fa qualcun altro. Quindi, no? È comodo prendersela con gli animali. Quindi, da una parte invidia, dall'altra paura, da una parte attrazione, dall'altra repulsione. E questo è un discorso che si vede benissimo a livello mitologico, per esempio, nelle sirene. La sirena è l'incarnazione di questo rapporto difficile con l'animale. Perché da una parte ci attira, ci attrae, il suo canto, la sua seduzione, che guarda caso parla alla parte animale dell'uomo, no? Ovviamente, tanto per cambiare. Dall'altra il fatto che è una chimera, parte uomo, parte bestia. La chimera sono questi, tutti questi esseri leggendari composti di diversi pezzi, no? Avete presente la chimera vera aveva la testa di leone, la coda di scorpione, le ali dell'aquila, insomma un mezzo casino, fondamentalmente un repertorio da sola. Ecco, e la sirena è questo, quindi di per sé, per esempio, sfugge ai nostri tentativi di definizione out-out. È pesce o donna? È donna e pesce. Ed ecco che di nuovo il paradigma cognitivo salta, no? E non solo, ma vive anche nel profondo dell'acqua, che da un punto di vista mitologico e simbolico e psicologico rappresenta l'inconscio. Le profondità dell'oceano sono l'inconscio collettivo, il luogo da cui veniamo, ciò da cui dove non vorremmo tornare come io. Tant'è che la metafora del viaggio acquatico è una delle più usate quando si vuole descrivere la vita. Pensate all'Iliade e all'Odissea. Perché l'Odissea è ancora oggi il racconto di tutti? Perché è la storia della vita di un uomo su una barca in mezzo al mare. Meglio di così, difficilmente. E quell'uomo è quello che riesce a resistere alle sirene, ma ci riesce come? Non per la sua volontà, perché lui non ce l'avrebbe fatta. Ci riesce perché è intelligente, perché è furbo, perché è Ulisse, perché è scaltro. E quindi si fa legare. E quindi, pur essendo attratto, non riesce a soddisfare questo bisogno. E vorrei che su questa cosa ci pensaste. Perché credo che sia una delle dinamiche più importanti sulle quali non stiamo facendo attenzione ultimamente, ovvero sia il fatto che la gran parte dei risultati avvengono a prescindere dalla nostra volontà e dalla nostra capacità di ottenerli. Ulisse è uno di questi. Frodo Baggins è un altro. No, già ve l'ho detto, secondo me il Signore degli Anelli da questo punto di vista è un discorso sull'essere umano che non finisce più. E cosa, come vince il vivente nel Signore degli Anelli? Grazie ai grandi uomini nerboruti ed armati? No, vince grazie a un mezz'uomo, che già, no, un termine che di per sé non è che proprio sia così particolarmente prestigioso, ma neanche. Vince grazie a un mezz'uomo imbastardito e rovinato dalla cattiveria che costringe il mezz'uomo buono a fare quello che lui non riusciva a fare. Quindi, se lo vogliamo tradurre in vettori d'azione, è la parte oscura, è il dottor Jekyll che salva l'umanità, perché è Gollum, facendo altro. Non so se vi rendete conto della cosa, cioè lì c'è tutto un conflitto tra volontà e inavvertenza, che è focale, perché chi va fortemente motivato per ottenere un risultato non lo ottiene. Chi va per ottenere un altro risultato lo ottiene, ma ottenendo quel risultato riesce a risolvere quello precedentemente, di quello prima. Che fine fa la volontà e la determinazione dell'io in questo tipo di racconto? È una domanda piuttosto interessante. Riuscire ad affrancarci dal grande male, dall'occhio senza palpebra, accade grazie allo scarto, a colui che tutti avrebbero voluto uccidere in un punto o nell'altro del romanzo, ma per qualche motivo non l'hanno fatto, ringraziando Dio, aggiungerei, tant'è che Gandalf era quello che spesso e volentieri fa, no, non gli sparano, non gli tirano una freccia, no, lascialo perdere, perché tu non puoi mai sapere da dove verranno gli stimoli e le azioni che salveranno la situazione. Come vedete, è un'altra formulazione dell'ecologia dell'azione di Morin. No? L'azione la fai, poi dopo non sai dove porta, perché Gollum non stava facendo il bene di nessuno, Gollum voleva soltanto il suo precious, no? Ecco, quindi come vedete, le cose accadono per via di strane congiunzioni di altre cose che con esse non avrebbero teoricamente, o secondo il nostro modello di comprensione, alcun rapporto. Ma questo noi lo vediamo spessissimo, no? Non so se avete sentito la faccenda del vaccino dell'AstraZeneca, che hanno dovuto fare degli ulteriori accertamenti per vedere la quantità di vaccino che serve. Non l'avete sentita questa? Allora si sono accorti che mezza dose è molto più efficace di una dose intera. E come se ne sono accorti? Perché si sono sbagliati. Di nuovo. Perché qualcuno ha somministrato a un lotto di pazienti mezza dose per sbaglio, non perché l'ho fatta apposta, non perché ha calcolato, non perché c'era un'intelligenza artificiale o un qualche altro algoritmo che gliel'ha suggerito. Si è sbagliato. Dopodiché ha visto che i risultati erano molto superiori alle aspettative e a quelli degli altri. E si è chiesto, che è successo? Oh cazzo, ma sono sbagliato. Ecco, questo è il sapere. E la gran parte delle scoperte scientifiche, che vi piaccia o no, accade così. Non accade perché qualcuno si mette a tavolino e dice, mo scopro. Accade perché uno sta cercando una cosa e ne trova un'altra. Come è successo per la penicillina, come è successo per i raggi X, come è successo per la famosa gravità di Einstein, di Newton, al quale cade in testa la famosa mela. Tutte queste cose ci dovrebbero dire qualcosa. Ma noi ci rifiutiamo di sentirla sta cosa. Attentamente. Facciamo come se non fossero accadute, no? Perché siamo bravissimi a fare come se. Perché quelle cose potrebbero farci sospettare che l'io non è così importante con tutte queste sue attività di messa in ordine, di organizzazione, di gestione maniacale. Tutte queste cose magari non servono, già magari non servono. O se servono, servono QB, come dicevamo la volta scorsa. Quanto basta, non quante ne abbiamo fatte, che è decisamente troppo. Ok, facciamo un piccolo break e poi vediamo la seconda teoria sull'animale. Possiamo procedere con la seconda questione, che è un attimo meno semplice, mettiamola così, e appunto mi darà il destro di cominciare a presentarvi questo autore che ci impegnerà appunto per le prossime lezioni, che è Gilbert Durand. Scritto Durand, tanto per... E questo chi è? È il maestro di Michel Maffesoli, che è il sociologo del quale ci si occupa più o meno estensivamente nel mio libro. Ma credo che avrete probabilmente fatto caso, se per caso avete cominciato, che è una scusa per molti versi. Cioè Michel Maffesoli è il trampolino per una serie di ragionamenti. Poi, chiaro, ci sono una serie di discorsi anche sulle sue tesi, che sono secondo me estremamente interessanti ed estremamente originali, però insomma non è semplicemente un libro su Maffesoli, è un libro a partire giustamente da Michel Maffesoli. E Michel Maffesoli parte da Gilbert Durand, quindi più o meno siamo sempre lì. Perché Durand è così importante? Perché è il primo autore che libera l'immaginario dallo stigma moderno. Cos'è il perché parlo di stigma? Perché avrete notato che quando si parla di immaginazione, nella grandissima parte dei casi e meno oggi, c'è sempre in qualche misura un sorrisetto di condiscendenza, una scrollata di spalle, sì, queste cose molto belle per i bambini, i poeti, per delle categorie, diciamo, non produttive, come aveva detto tempo addietro un governatore di qualche regione, e quindi è una cosa non da adulti. L'adulto è razionale, concreto, fattivo, non immagina, e quindi l'immaginazione è di fatto una funzione che noi abbiamo avuto a un certo punto, probabilmente all'alba dell'umanità, ma che ormai è stata abbondantemente superata dalla ragione. Ecco, il problema è lì. Nel senso che questo abbondante superamento della ragione è una balla colossale. Una balla colossale perché fraintende e, come dire, stravolge, nega i processi attraverso i quali noi viviamo. E per viviamo intendo facciamo scelte, prendiamo decisioni, facciamo scoperte, conosciamo. Tutto questo accade anche, perché l'etet è fondamentale, grazie all'immaginazione. Tant'è che se oggi voi ascoltate, se avete sentito per esempio il Papa negli ultimi giorni, ogni tre parole c'è immaginazione. Se parlate con i grandi scienziati, vi parlano continuamente di immaginazione. Se parlate con gli economisti, vi parlano di immaginazione. Tutti, improvvisamente si sono accorti che manca, non c'è più. Eh già, non c'è più. L'abbiamo sterminata fra una cosa e l'altra, ma io sono positivo che sia semplicemente in un momento di stanchezza suo, poveraccia, perché se io fossi l'immaginazione sarei proprio depresso. Ma vabbè, comunque, a parte questo, perché è importante l'immaginazione? Perché in qualche misura è ciò che ci ha permesso di essere ciò che siamo oggi. Vorrei che faceste un banale mente locale, ma se noi non avessimo immaginato ciò che non c'era, questo come sarebbe accaduto? Se noi non avessimo immaginato gli oggetti, gli strumenti, le abitazioni, le tecniche, tutte queste cose, non è che erano lì. Prima non c'erano, poi a un certo punto c'erano. Quindi, da dove sono saltate fuori? Le abbiamo immaginate, perché questo noi facciamo. Quando parliamo di progetti, no? Con tutta la pompa del caso di cui abbiamo già parlato, cos'altro stiamo facendo se non immaginando? O no? Qualcosa che non c'è accadrà, perché noi lo abbiamo prefigurato ancor prima che previsto. No? Quindi l'immaginazione è il movimento naturale della nostra, del nostro atteggiamento verso il mondo. Ma non solo, è anche una fonte altra di comprensione del mondo. Perché noi il mondo, come vi ricorderete avendo parlato di Weber recentemente, lo creiamo. Quindi nel mondo ciò che noi immaginiamo, i nostri moventi profondi, i nostri desideri, le nostre paure, ci sono perché ce li abbiamo messi noi, non per altro. Non è che il mondo è di per sé spaventoso, il mondo diventa spaventoso nella mia prospettiva, nella mia particolare lettura, particolare lettura che ne do. Quindi il mondo è intriso anche della nostra immaginazione. E Diron ci dice che questa immaginazione ha delle regolarità, ha delle particolarità, ha degli aspetti che noi possiamo meglio comprendere e integrare nel sapere più ampio, quel famoso sapere eccezionale di cui abbiamo parlato l'ora scorsa. E dove la va a pescare questa riserva di senso, dirò? La va a pescare nei simboli, nei racconti mitici, negli archetipi. E propone nella sua prima opera, che sarà pure l'unica della quale parliamo perché non è che ci sia tutto questo tempo, che è Le strutture antropologiche dell'immaginario, una mappatura dei simboli utilizzati nelle diverse culture umane. Un principio di categorizzazione, un modo per raggrupparli, che non è il solito modo concettuale, ma è molto più elaborato e funziona attorno al principio della costellazione. Non a caso troverete nel mio libro 4 oggetti celesti, 3 costellazioni e la Via Lattea, se vogliamo essere precisi. Perché? Perché la costellazione è esattamente il tipo di processo di cui parla Diron. Una costellazione non è necessaria. Una costellazione rappresenta una scelta operata dall'uomo sulla base di un sapere che vuol dire una cernita, una disposizione libera, ma non è obbligata, non è fissa, no? Potremmo cambiarla. Se voi andate a vedere le app del cielo stellato, eccetera, vi accorgerete che di norma le costellazioni sono molto più ampie di quanto noi non capiamo. Prendete l'Orsa Maggiore, voi probabilmente la conoscerete, spero, almeno quella, che è il Grande Carro, no? Ecco, il Grande Carro è soltanto una parte dell'Orsa Maggiore. C'è un'enorme regione di cielo dove ci sarebbero altre stelle di quella costellazione che noi non vediamo più. Perché? Perché il mondo è diventato sporco, perché le notti sono molto meno limpide, perché c'è l'inquinamento luminoso, perché c'è lo smog, perché ci sono una serie di motivi per i quali nel nostro cielo ci sono molte meno stelle di quelle che c'erano prima. Però le stelle sarebbero ancora lì, le potremmo reintegrare, oppure ne potremmo scegliere altre, perché il punto centrale della costellazione è questo, è che è flessibile, è adattabile, è convenzionale e sa di esserlo. Mentre noi, attraverso l'uso del concetto, per esempio, creiamo delle cose che sono immobili, che diventano violente per certi versi. Ma Fesoli, in uno dei suoi tanti giochi linguistici, se la prende esattamente con questo aspetto di violenza del concetto, perché in tedesco il concetto si dice Begriff, e in francese griffe vuol dire graffiare. Quindi dice il concetto è qualcosa che graffia, qualcosa che fa violenza alla realtà. E per certi versi è vero, perché come abbiamo detto il concetto cosa fa? Astrae alcuni elementi e tutto il resto lo scarta. È un altro letto di Proguste. Ed è un letto di Proguste che mette da parte la qualità, la bellezza della realizzazione, no? Quella particolare sedia di cui parlavamo prima, quella sulla quale state seduti così comodamente che quasi non ci fate caso. Ci sono questi oggetti che sono ben più di un oggetto. C'è la penna con cui scrivi meravigliosamente bene, c'è il pullover nel quale ti trovi particolarmente a tuo agio. Ci sono tante cose che superano la pretesa di strumentalità astratta che noi applichiamo normalmente agli oggetti, no? Sono i nostri oggetti, sono il mio paio di pantaloni, le mie scarpe, non sono scarpe, sono qualcosa di più. Con tutto che sono fatte in linea, in serie, con tutto che le ho comprate attraverso il coupon, con tutto che, quello che volete, ma noi non ci arrestiamo mai davanti a questo. E sarebbe bello che ce ne ricordassimo anche quando facciamo conoscenza, perché non si capisce perché la nostra vita debba essere costellata di oggetti speciali e la nostra conoscenza invece debba essere fatta di oggetti insignificanti. Quindi, attraverso questo movimento, diciamo, di libera associazione che è alla base delle costellazioni, Durand propone dei modi per categorizzare i simboli. E li propone costruendoli a partire dal corpo, gesto che forse avrete cominciato a poter apprezzare come rivoluzionario, perché di fatto cosa fa Durand? Lega la res extensa a una delle attività più astratte della res cogitans, per quanto sia scarsamente razionale, ma comunque difficilmente potremmo dire che l'immaginazione non è spirituale, no? Ecco invece, Durand riesce a mettere insieme queste cose. E così facendo cosa compie? Compie un ulteriore passo rispetto a quel sapere del corpo di cui abbiamo già parlato, se vi ricordate, no? Perché lo sovradefinisce. Abbiamo detto che il sapere del corpo è un sapere che si fonda su prime cognizioni fondamentali, alto, basso, stretto, largo, freddo, duro, morbido, no? Tutte queste immediate traduzioni dei segnali percettivi. Ecco, per esempio, l'immaginazione sovradefinisce il concetto di alto associandovi il concetto di buono. E da qui viene quella famosa verticalizzazione valorizzante di cui dovremmo aver già parlato in certi casi, ovvero sia il fatto che noi mettiamo il bene in alto. Guarda caso, la piramide sociale, che è una costruzione astratta, no? Cosa fa? Mette al vertice i migliori. Guarda caso, quando voglio rivolgermi alla divinità, guardo le vette dei monti, quando voglio magnificare ciò che faccio o un qualche oggetto lo tiro su, l'abbiamo visto, no? Mi pare che abbiamo parlato del famoso spot del deodorante, o no? Mi sembrava. Quindi, in alto il sudore, alto là il sudore, ecco, alto là il sudore, guarda caso il gesto, come vi dicevo, a livello di derivazione paretiana, è un gesto che ostenta le ascelle, ma nello stesso tempo è un gesto che si slancia verso l'alto. E lo slancio verso l'alto è il nostro modo di magnificare qualcosa, no? Tant'è che, se vi ricordate la liturgia, per chi ha fatto il chierichetto e per chi va ogni tanto in chiesa, che cosa dice? Prese il calice, rese grazie, no? È normale. Questo è il punto centrale della questione. Questi gesti non sono gesti convenzionali, dice Dirò. Il simbolo, l'immaginazione, ha dei suoi modi di significare. Quindi se tu vuoi, in qualunque cultura del mondo, mettere in luce, valorizzare un qualche oggetto, normalmente lo alzi. Non ci sono culture che lo seppelliscono. È rarissimo. Può pure capitare, probabilmente lì bisognerebbe studiare il famoso contesto per il quale c'è stata questa inversione. Però nella gran parte delle culture del mondo in alto c'è il bene e in basso, guarda caso, c'è il male. Tant'è che dove sta l'inferno? Se hai mai sentito un inferno che ti tira verso l'alto? No, l'inferno ti inghiotte. Guarda un po' i casi della vita. No? Anche i verbi, anche gli aggettivi, tutte queste espressioni che ci vengono naturali ma sulle quali non abbiamo mai riflettuto, hanno di norma un fondamento immaginale. E questo lo vediamo subito su questa faccenda dell'inghiottire e dell'elevarsi, perché sono abbastanza interessanti. Tra l'altro, non so se avete, probabilmente non so se vi è capitato, però insomma c'è una app che ha fatto Apple, che serve per rendere il vostro intelletto più scattante, più agile, più performante, no? Per tutte queste fregnacce che ci raccontano oggi. Indovinate un po' come si chiama? Elevate, andando a prendere gli echi di una canzone degli U2 che era Elevation, se vi ricordate, no? Ce ne sono i casi e i ritorni di queste dimensioni nella vita quotidiana sono costanti. Se cominciate a farci caso, vedrete che tutto il nostro modo di tracciare il mondo, definire il mondo, creare il mondo, è interpretabile e meglio comprensibile col contributo della dottrina di Dirò. E perché, dice Dirò, il gesto e l'alto sono così importanti? Perché partono da uno dei riflessi significativi del nostro corpo, ovvero sia la stazione eretta, l'alzarsi in piedi. Dirò lega le diverse strutture dell'immaginario a dei riflessi primordiali corporei. Quindi attorno a questo gesto di elevarsi costellano, come dicevamo, una serie di simboli ampi, quasi matriciali oserei dire, che sono la luce, la freccia, l'ala, il fulmine, la spada, lo scettro, tutti simboli diaeretici, li chiama Dirò, che vuol dire simboli della divisione. Perché? Perché, come credo di avervi già detto se abbiamo parlato di stazione eretta, e mi sembra che l'abbiamo fatto, il momento in cui noi ci alziamo in piedi, 3 milioni e 800 mila anni fa, è il momento in cui dividiamo il cielo dalla terra. La prima distinzione è la separazione che avviene con l'orizzonte. Prima non c'era un orizzonte perché noi eravamo chini sul suolo. Se sei chino sul suolo non vedi oltre tanto da poter effettuare questa distinzione. E questa distinzione è quella che nelle cosmogonie, che sono i tanti racconti delle culture che spiegano la nascita del mondo, si chiama la separazione dei genitori primordiali. No? Si separa il cielo dal mare, si separa il cielo dalla terra, si separano improvvisamente queste forze immani. Ecco, noi lo abbiamo fatto alzandoci in piedi. Quindi, come vedete, le tappe mitico-simboliche sono strettamente connesse con le tappe filogenetiche, sono strettamente connesse con la nostra storia in quanto specie e anche in quanto individui. C'è una coerenza di fondo, c'è un tessuto comune che ci fa immaginare in certi modi e poi ci fa comportare, come dire, coerentemente con quei modi immaginati. Quindi le strutture di aeretiche sono appunto le strutture dell'antitesi, sono quelle che sanciscono l'opposizione, l'out-out, come vedete ci troviamo da quelle parti, no? La spada divide, è un taglio netto da una parte e dall'altra, non c'è un campo di compromesso, non c'è un campo di incontro, c'è una netta separazione. Allo stesso modo la luce distingue. No? Vi ricorderete che Hegel diceva: nella notte tutti i gatti sono grigi. La notte è il luogo della confusione, il giorno è il luogo della distinzione, dove posso vedere le cose come sono. Ed è la luce che rivela le cose. Se vi ricordate, abbiamo parlato molto della Bibbia, torniamoci un attimo, e che si dice? E luce fu. L'inizio delle cose è la luce. Perché la luce distingue gli oggetti. Quindi, come vedete, distinzione e separazione sono strettamente correlati da un punto di vista anche immaginale, oltre che logico poi. Quindi, tutti questi simboli sono i simboli della divisione. E guarda caso i simboli del potere. E guarda caso sono simboli che costellano perfettamente con l'ostensione, con l'elevazione, no? Quando tu sguaini una spada fai così, non fai così, o fai dopo. Ma all'inizio la spada va su, il suo gesto è quello. È lo stesso gesto dell'ala, non è casuale che ci siano tutti questi rinvii, no? Quindi come vedete l'attenzione simbolica, l'attenzione immaginale è aperta a numerose altre associazioni che non siano quelle logiche causali. È aperta a delle omologie, al fatto appunto che questo gesto è un gesto che va bene per la spada ma va bene anche per la torcia. Non so se avete mai giocato a Dungeons and Dragons o avete una qualche vaga idea del fantasy o del medioevo, no? Tu la torcia la tieni così, non è che la tieni giù, a meno che tu non sia matto, ma insomma, ecco, fondamentalmente. Sono gesti, e questo è il gesto, no? Tant'è che poi dirò, anche sulla scorta del suo maestro, poi quello ve lo risparmio, che era Gaston Bachelard, e tanti altri antropologi, cosa dice? Che i simboli sono di fatto delle traduzioni dei gesti, sono anche qui, no? Una sovradefinizione di un gesto. Il gesto era questo. Dopodiché in questo gesto ci metti una spada, ci metti un fulmine se sei Zeus, ci metti lo scettro se sei il re, ci metti quello che vuoi, però è il gesto che è importante perché è il corpo che parla. Non so se è chiaro. Questo è il punto. È il sapere corporeo che viene sovradefinito dai simboli, che in qualche modo ne sono il frutto. Ma quando cominciamo ad avere delle capacità intellettuali superiori, quando cominciamo ad avere un cervello che è in grado di produrre immagini, produrre accoppiamenti simbolici, produrre questo genere di correlazioni, i gesti diventano anche simboli e poi diventano rito. I riti sono un insieme di gesti di potere, per molti versi, o comunque un insieme di gesti di significato. Ecco perché se voi studiaste la ritualistica anche cattolica scoprireste che ogni gesto compiuto dal prete ha un significato, non è casuale, non è convenzionale, lo fa perché deve essere fatto. Questo è il punto, perché rientra nel discorso mitico-simbolico dell'allestimento del rito. E allo stesso modo nelle vecchie chiese, perché questo poi l'abbiamo perso, ma le vecchie chiese sono tutte costruite secondo questa logica. Se voi andate a vedere le vecchie chiese scoprirete che sono normalmente disposte sull'asse est-ovest, che sono puntate verso il sole che sorge, che sono costruite con un certo numero di gradini, che sono costruite con un certo numero di strutture, perché sono rinvii simbolici continui. È un sapere estremamente più complesso di quello che ci immagineremmo, ma diverso da quello a cui siamo abituati, quindi in qualche misura non lo vediamo. No, è un'altra delle cose che abbiamo perso di vista. Allora, quindi, le prime strutture di Durand sono queste strutture diaeretiche o schizomorfe, perché appunto prendono la forma della separazione, e si correlano col riflesso fondante primordiale della stazione eretta. Quelle subito successive quali sono? Sono le strutture mistiche. Mentre quelle precedenti erano le strutture della distinzione, le strutture mistiche sono le strutture della confusione, dell'appannamento, e si rifanno a un altro gesto potente, che è quello dell'inghiottire. Guarda un po', come dicevamo, l'inferno ti inghiotte. Non è casuale. Affatto. Perché il gesto dell'inghiottire è il gesto della confusione? Il gesto dell'inghiottire ha un potenziale simbolico enorme. Un potenziale simbolico enorme perché è il gesto attraverso, è uno dei pochi gesti attraverso i quali il mondo entra in noi. Se ci pensate, ce ne sono tre: l'inghiottimento, la respirazione e l'accoppiamento erotico. Non ci sono altri modi sani. Poi dopo, chiaramente, il mondo può entrare dentro di noi sotto forma di un ramo, di una vanga, di una spada, di un proiettile, però quelli non vanno bene. Il modo attraverso il quale noi accettiamo il mondo in noi, in larga misura, si focalizza sull'inghiottimento, sulla nutrizione. E il cibarsi è un atto confusionario. Non so se avete presente le vostre nonne, se ve l'hanno mai detto che nello stomaco fa buio, realizzando così una somma dei valori simbolici di queste strutture. Come abbiamo detto, il buio è la condizione della confusione, dell'indistinzione. È una confusione, no? È pericoloso. Noi abbiamo paura del buio, non a caso. Abbiamo paura del buio perché nel buio non sappiamo orientarci, non sappiamo distinguere. Noi siamo creature che distinguono. E lo stomaco opera questo buio, ma lo opera a un livello alchemico, no? Nello stomaco entrano cose e dallo stomaco escono altre cose, diverse. Lo stomaco è, in qualche modo, il processo alchemico alla sua radice. Tu mangi patate fritte, hamburger, un donut e un frullato e questi diventano te. Questo è il punto. Non fanno qualcos'altro. E qui vedete che l'immaginario artificialista e tutte le retoriche della nutrizione spesso e volentieri ci fuorviano. Perché? Perché noi siamo abituati a pensare che il cibo a noi serva soltanto come energia per andare avanti. Noi ci immaginiamo come la macchina di Cartesio. Ma se noi pensiamo un po' meglio, noteremo che difficilmente la benzina si trasforma nella carrozzeria della vostra macchina. Cioè, se avete un graffio sulla carrozzeria e fate il pieno, il graffio rimane lì. Se voi avete un graffio sulla fronte e mangiate, il graffio scompare. Perché voi col cibo fate ben altro che avere solamente energia. Certo, avete energia, ma rinnovate il vostro parco tessuti, rinnovate il vostro universo di cellule. Il cibo diventa voi, non è un'immagine, è vero. Quella bistecca, quelle patate, quella bieda, quel frutto diventano la vostra carne e il vostro sangue. Come dice di nuovo la Bibbia, prendete e bevetene tutti, questa sarà la carne, il sangue, eccetera, eccetera. È già, è esattamente così. Come vedete, la simbologia del cibo è enorme, non a caso tutti i rituali fanno uso di cibo. Non a caso tutti i momenti importanti della vostra vita sono segnati da cibo, da relazioni, da momenti in cui mangiate con gli altri. Perché stiamo impazzendo tutti perché non possiamo andarci a fare un aperitivo, secondo voi? Perché quello è la configurazione odierna di questo rituale di unione con l'altro. Non so se avete presente l'espressione a Roma si dice quando vai lì a qualcuno che non sai chi sia, dici: ma che avevamo mai mangiato pasta e fagioli insieme io e te? Brutale, no? Diciamo, madonna, che vorrà dire? Ecco, vuol dire esattamente questo. Perché il sapere tradizionale è molto meno attento alle questioni nutritive, ma è molto più attento a livelli simbolici dell'essere. Se io ho mangiato qualcosa con qualcun altro, abbiamo qualcosa in comune che va ben oltre la frequentazione. Abbiamo carne in comune, perché dallo stesso cibo è diventata la sua carne e la mia carne. Quindi abbiamo un legame. Ecco perché è così importante la comunione. Capite? In un'ottica simbolica, la comunione è uno dei gesti più potenti che siano mai stati elaborati da una cultura umana, perché è in qualche misura la rappresentazione ripetuta e costante del sacrificio. Ed è anche l'eufemismo del sacrificio, che vuol dire? Vuol dire la trasformazione in chiave più benevola di qualcosa. Il sacrificio implicherebbe sangue e carne, quindi regolarmente la vittima. Noi abbiamo trasformato, no? Da questo punto di vista, la religione cattolica ha creato delle raffigurazioni, dei miti, dei riti di una potenza inaudita. Noi abbiamo trasformato la violenza sacrificale in gesto, benevolo. L'offerta del pane e del vino, c'è cioè una bellissima elegia di Hölderlin che si chiama Pane e Vino, non a caso. Sono diventati i nostri miti fondanti. E tutto questo ruota attorno a questo enorme nesso semantico e simbolico della nutrizione, dell'inghiottire. Però chiaramente inghiottendo qualcosa tu ne sancisci la scomparsa. Ecco perché l'inferno inghiotte, che tu entri all'inferno e sei dissolto, diventi altro. Vieni trasfigurato in negativo, evidentemente dal tuo punto di vista, e soprattutto c'è questo gesto di masticazione, perché ci sono tutta una serie di ulteriori cose che potremmo dire in proposito per il risparmio, perché non abbiamo tempo e non stiamo facendo un corso su questo. Però nel gesto dell'inghiottire c'è un'immensità di significati. Poi c'è il terzo tipo di strutture, che sono le strutture sintetiche. E perché sono così importanti? Perché se noi ci limitassimo alle strutture schizomorfe, alle strutture mistiche, avremmo rifatto un'altra volta un regime esclusivo. Staremmo di nuovo nell'opt-out, o bianco o nero, non a caso, luce, schizomorfo, notte, mistico. Staremmo da capo a 12. No, ci dice di no, perché ci sono delle altre strutture simboliche che connettono e rendono complementari gli altri due regimi. Sono le strutture sintetiche e si fondano sul ritmo. Anche qui un contributo corporeo enorme, perché noi non semplicemente se siamo africani, ma siamo esseri fatti di ritmo. Noi abbiamo il battito cardiaco, abbiamo la respirazione, abbiamo i cicli circadiani, abbiamo i bioritmi, abbiamo il giorno e la notte, abbiamo una miriade di ritmi. Noi siamo perennemente immersi in ritmi che ci trascendono. Tanto per tornare al famoso sistema aperto di Morin, no? Il fatto che noi siamo perennemente in relazione. Noi siamo perennemente in relazione, siamo in relazione con il nostro corpo. E vi ricordo che il nostro corpo è fatto da 90 miliardi di esseri viventi autonomi. Quindi siamo in perenne relazione col mondo esterno, perché i nostri ritmi e i nostri cicli si completano e funzionano meglio quando sono in armonia con i cicli esterni. Quando siamo in armonia col ciclo sonno-veglia, quando siamo in armonia col ciclo delle stagioni, le quali, come ben sapete, non ci sono più, né le mezze né quell'altra ormai, ci troviamo in condizioni di estremo disagio anche per questo, perché i nostri cicli sono tarati su un altro mondo, perché il nostro corpo, come abbiamo visto, è qualcosa che viene da molto lontano e non varia con questa velocità con la quale pretenderemmo noi di farlo variare. Le risposte corporee alla luce, alla notte, al giorno, al caldo, al freddo, sono quelle che si sono, come dire, messe a punto nel corso dei milioni d'anni. Voi pensate che in 10 anni scarsi, che questa specie di baraonda è cominciata, noi ci si sia già abituati? No. Noi siamo sfasati, siamo indeboliti, non a caso siamo vittima di pandemie. Si è detto poco questo, noi continuiamo a focalizzarci sulle questioni, ma rendiamoci conto che questo è un sintomo di debolezza più ampia, sia nel modo in cui reagiamo singolarmente che nel modo in cui reagiamo come sistema. Siamo evidentemente indeboliti in questo momento. Siamo indeboliti perché abbiamo indebolito il pianeta, e non è che indebolendo il pianeta noi si rimanga da qualche altra parte, come nella bella distinzione soggetto-oggetto di cui abbiamo parlato. Se tu indebolisci il pianeta, ti indebolisci e poi paghi pegno. È abbastanza normale. Allora, le strutture sintetiche si incaricano di regolare i ritmi di alternanza delle altre, come nel Tao, no? L'abbiamo detto. Il Tao è un simbolo che racchiude tutto questo in un'immagine grafica. È perfetto, il Tao credo che sia una delle più grosse conquiste dell'intelletto umano. Perché? Perché abbiamo visto che c'è il bianco e il nero, manco a dirlo, ma questo bianco e questo nero sono in una tensione fluida. Non ci sono linee rette nel Tao, ci sono soltanto curve. E le curve implicano la possibilità dell'adattamento, implicano la possibilità del ribilanciamento, no? Se il Tao fosse stato separato dritto a metà come la famosa spada del nodo di Gordio, e le due metà sarebbero rimaste del tutto separate senza nessuna possibilità di contatto. Basta cambiare la linea da retta a curva e cambia completamente il riferimento. Guarda i casi della vita. Non solo, ma l'intuizione, perché questa non è che un'intuizione, non si può definire diversamente, di chi ha creato il simbolo, va ancora oltre e ti dice che queste due metà che sono già così connesse da questa linea curva sono ancora più connesse perché ognuna racchiude il principio dell'altra. Nel nero c'è un punto di bianco, nel bianco c'è un punto di nero. E questi due tendono ovviamente a ricongiungersi. Quindi il Tao, una volta che lo interpretate in senso dinamico, diventa la spirale. È un giro costante. Non è casuale che il mio libro si chiami Un mondo a spirale. Questa è una cosa che volevo accentuare anche per tutti gli altri scrittori di libri, perché voi avete questo vizio di dire il libro giallo, il libro bianco, il libro piccolo e il libro grande, che per carità può avere una sua, come dire, un suo rinvio al sapere corporeo di cui parlavamo prima, però perde di vista il fatto che un libro viene fatto con degli intenti, e questi intenti di solito vengono, si tenta di metterli in luce attraverso il titolo, quindi il titolo del libro è importante. Il titolo del libro, il mio titolo, quel libro lì di cui stiamo parlando, si chiama così appunto perché vorrebbe restituire l'idea di un mondo inteso come processo, un mondo inteso come perenne, no? Susseguirsi di momenti, che però sono disposti su una spirale, non su un piano normale. E qual è il punto della spirale? La spirale è che sale o scende. E che quindi anche il rifarsi, il riproporsi di circostanze simili, non è mai uguale, perché è a un altro livello. Ti ci puoi trovare, ma non sei più tu. Non sei quello che eri 3 anni fa quando ti sei trovato in una situazione simile. Sei un altro. E la situazione non è più quella di 3 anni fa, perché sono cambiate tante cose. Può sembrare, può avere degli elementi di somiglianza, ma ne ha anche altri di differenziazione. è lo stesso, ma è anche diverso. Di nuovo, et. E se ci fate caso, e con questo direi che chiudiamo, ma forse ancora abbiamo un po' di tempo. Se ci fate caso, la spirale è anche la figlia dell'unione di due rappresentazioni grafiche molto, come dire, essenziali. La retta e il cerchio. Se tu unisci un cerchio e una retta, ottieni una spirale. E perché questo è importante? Perché il cerchio e la retta sono le rappresentazioni del tempo alternative che noi abbiamo messo a punto. Da una parte c'è il tempo lineare, il nostro tempo, tempo che va perennemente avanti e che è terrorizzante, perché in fondo alla retta, in fondo al cammino, indovinate un po' che c'è? Quella che nella Torre Nera King chiama la radura in fondo al sentiero, c'è la morte. Quindi la nostra raffigurazione del tempo come qualcosa che sfugge perennemente in avanti è controfattuale, non è intelligente in termini esistenziali. È vero che noi abbiamo, come dire, integrato questo discorso come ponendo alla fine della retta il paradiso. Quindi, tutto sommato, sbrighiamo se arriva in fondo, no? E poi saremo a posto. Che è un po' l'idea generale alla base di questa enorme costruzione culturale, simbolica, rituale, che dovrebbe rassicurarci. Però è anche vero, come osservo spesso e volentieri, che se fosse vero i nostri funerali dovrebbero essere dei momenti di gioia. Eppure non mi pare. Che se veramente credessimo che se n'è andata sta meglio, come si dice a Roma, tanto per continuare con le frasi, no? Che adesso sta meglio di come stava prima, allora dovremmo essere contenti. Invece non si sa perché, ma ci si riesce poco. Ci sono pochi che riescono a trasmettere questa sensazione. Io trovo che da questo punto di vista le commistioni degli Stati Uniti del Sud, non so, i funerali jazz di New Orleans, quei momenti, quelli sono veramente in accordo con lo spirito della dottrina, perché la dottrina è fatta per rendere la morte un evento gioioso. Vi ricordo che noi partiamo dall'anima incarcerata nel corpo. Quindi nel momento in cui questo carcere finisce, dovremmo essere coerentemente contenti, perché veramente andiamo a star meglio, torniamo a essere quelli che eravamo, no? Tutta una serie di retoriche che sarebbe opportuno prendere in considerazione. Però è evidente che da qualche parte ci siamo persi qualcosa, perché non funziona più così bene. E come facevano le altre culture a rendere un po' meno temibile questo insieme di cose? Attraverso il ciclo. E il divertente è che anche la nostra cultura, anche la nostra religione, che è una religione rettilinea appunto perché prevede questa freccia verso la fine dei tempi, tanto che abbiamo aspettato l'Apocalisse ogni momento per 2000 anni fondamentalmente, era sempre a momenti sarebbe finito il mondo, a momenti sarebbe venuto il regno dell'uomo, a momenti, tutta una serie di cose che poi stanno sempre qui, quindi insomma vabbè. Però anche all'interno di questo il ciclo è più che mantenuto. L'anno liturgico ricorre. Il 25 dicembre è Natale. Stop. E poi ci sarà Santo Stefano, e poi c'è la Befana, e poi c'è Pasqua, che un po' si muove ma comunque sta sempre lì, e poi ci sono tutte le domeniche che hanno un loro accadimento. Se tu credi, ogni volta che entri nello spazio sacro e nel tempo sacro della Messa, tu stai rivivendo la vita di Gesù. E ogni Domenica delle Palme è la stessa Domenica delle Palme, da 2000 anni a oggi. Questo è il ciclo. E perché il ciclo è più facile? Perché suggerisce che le cose tornano, che passato un Capodanno ce ne sarà un altro. E in questo modo smussa la tua paura. Non è che c'è un Capodanno in meno, come pensiamo noi oggi, no? C'è tanta gente, soprattutto i miei coetanei e quelli che si cominciano ad avvicinare agli anni critici, che è terrorizzata dai compleanni, non li vuole sapere, no? E tutte queste cose qui. Perché? Perché è un anno in meno, da vivere. È bello, l'hai vissuto? Sì, ma sti cazzi, scusatemi se ve lo dico, ma francamente non è che sia così facile entrare in quest'ottica. È bello, per carità. Però è un anno in meno. Se tu ragioni in termini di ciclo, ci sarà un altro compleanno. E come vedete, sono due prospettive completamente diverse. E quello è il punto. Le culture sagge, le culture sapienti, curano molto questo aspetto, perché come vi ho detto, e come dirà Durand, come vedremo domani, la morte è il nostro problema. E abbiamo bisogno di modi per farla entrare nella nostra vita, per farla essere parte della nostra vita, perché ve ne ho parlato da molti punti di vista, ma ne parla anche Morin, per esempio. Cosa ci dice Morin? Noi siamo costantemente vita e morte, perché non è che il nostro vivere negli anni sia un vivere immobile. Come dicevamo prima, noi siamo 90 miliardi di esseri viventi e questi miliardi di esseri viventi vivono e muoiono dei cicli loro. Ogni 5 o 7 anni tutto il nostro corpo è fatto di cellule nuove, eppure siamo sempre noi. Non so se credo che sia una delle cose più affascinanti e più stupefacenti che uno possa pensare. No? Noi siamo uno fatto di un'infinità di altri. Siamo un uno che va ridiscusso radicalmente. Siamo un uno fatto di miliardi di altri esseri viventi diversi. Cellule diverse, batteri, microbi, tutto quello che adesso c'è questo ulteriore momento di furia omicida, no? Abbiamo Napisan ovunque, ma c'è gente che si fa i gargarismi con la candeggina. Siamo a dei livelli di totale sbando e di totale incapacità di autorappresentazione, perché noi siamo quello che siamo, perché siamo delle colonie di batteri, ragazzi. Il discorso della digestione di cui parlavamo prima non accade perché ce lo gestiamo noi, l'abbiamo subappaltato a popolazioni enormi di batteri e microbi, quelli con l'elmetto bianco che beviamo i fermenti, no? Infatti, se fate caso, la lingua inganna, perché che te dicono? Ah, ma quelli sono fermenti, insomma, mica cattivi. Sono uguali, identici, però quelli ci aiutano. Ma non li posso chiamare come gli altri perché sennò poi, no? Che faccio? Sono buoni o sono cattivi? No, no, i batteri sono cattivi, vanno sterminati al 99%. Bruciamoli, diamo fuoco alla casa con la benzina, così almeno siamo sereni. Ecco, queste cose qui. E guarda caso, se ripensate a una delle reclame più recenti, che fa la mamma quando sta davanti ai batteri cattivi? Brandisce la spada dello spray. Guarda un po'. Siamo sempre lì. Quindi, come vedete, il tono immaginale è lì. Ed è spesso e volentieri molto più importante e molto più significativo di qualunque costruzione razionale ci si appiccichi sopra. Se vi ricordate quello che abbiamo detto di Pareto, da questo punto di vista, vedrete che le derivazioni, no, non sono tanto un problema semplicemente di autogabbarsi per sembrare razionali, ma sono un modo per dare una veste razionale a dei movimenti molto più importanti, molto più profondi, molto meno limpidi. Le derivazioni in qualche modo sono la chiarificazione del subconscio. Sono un modo per rendere accettabile a una mente diurna, a una mente schizomorfa, tutte le sue sfumature, i suoi aspetti difficili da trattare, tutta quella parte nera, no? La metà oscura, cioè, come dire, basta che prendete una storia della letteratura, avrete doppi neri da tutte le parti, da Dr. Jekyll a Mr. Hyde in poi. Poi ci sono tutte le varie configurazioni del fantasy contemporaneo, del black thriller e compagnia cantante. Ce ne sono un'ecatombe di queste cose. Perché? Perché stiamo ancora cercando di farci i conti, perché noi, avendo una mente schizomorfa, distintiva, divisoria, divisiva, non riusciamo a fare pace col fatto che siamo anche quelli neri, quelli che trasformiamo in animali, ma siamo sempre noi. Ed è opportuno trovare delle strategie perché questa cosa venga ricomposta, perché altrimenti la schizofrenia, dopo la schizomorfia, diventa inevitabile. Ok, ragazzi, domani siamo di nuovo qui in presenza per sfruttare al massimo quest'ultima settimana. Fate mente locale, date un'occhiata ai libri, se vi viene in mente qualcosa da rispiegare, io domani vado avanti su questo perché non abbiamo finito, però insomma in linea di massima, in generale l'idea è questa. A domani, arrivederci.
Buongiorno.
Grazie.